Buongiorno da Agata Galfetti. Spagna, campione del mondo di calcio, al Met Stadium di New York la decide Ferran Torres al 106esimo minuto, 1-0 che vale la seconda Coppa del Mondo nella storia della Roja. Finale amaro per Lionel Messi al suo ultimo mondiale per un'Argentina mai entrata veramente in partita, rimasta in 10 dopo l'espulsione di Enzo Fernandez al 90esimo. Designato leader del partito laburista venerdì scorso, oggi a Londra Andy Burnham sarà nominato nuovo premier, succederà al dimissionario Keir Starmer. Tribunale federale, la relazione tra due magistrati porta alla richiesta di riesame di 8 casi. L'indipendenza dei giudici potrebbe essere stata compromessa. La Spagna è dunque campione del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo il titolo conquistato in Sudafrica nel 2010 e come 16 anni fa c'è voluta una rete ai tempi supplementari per avere ragione di un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 uomini allo scadere dei tempi regolamentari. Di Ferran Torres la rete del definitivo 1-0 messa a segno al minuto 106. Spagna che con la vittoria di ieri completa uno storico triplete. Il commento è di Omar Gargantini.
Dopo la Nations League e l'Europeo, ecco il Mondiale. I 3 trofei conquistati in 3 anni, uno dopo l'altro, in ordine crescente di importanza, a sublimare questa nuova età dell'oro del calcio spagnolo. Anche oggi, col trionfo più bello arrivato santificando la forza del collettivo, anziché quello di un singolo individuo, come nel 2010, ed in finale di nuovo ai supplementari e di nuovo in 11 contro 10. Il calcio come gioco di squadra, il talento al servizio del gruppo, scendono ingigantito anziché mortificato. La Spagna non ha un Messi, semmai a Yamalla potrà provare a diventarlo una volta ritrovata quella brillantezza fisica che in America non ha mai avuto. La Spagna ha un gruppo di eccellenti giocatori e alcuni inimitabili fuori classe, cresciuti sotto la guida di De La Fuente, tecnico di poca scenografia e molto buon senso. Tanto che la striscia di risultati utili è arrivata a quota 38, come mai a nessun'altra nazionale prima d'ora. Spagna partita al rallentatore ingolfata dal catenaccio di Capoverde, ma poi sempre più convinta, forte di una tenuta difensiva impressionante. Unai Simón en passant ha anche stabilito il record di imbattibilità di un portiere e di quella naturale propensione a controllare il gioco, a dettare il ritmo obbligando l'avversario ad adattarsi, e mai il contrario. Forse non spettacolare, nell'accezione più spericolata del termine, ma spietata, equilibrata, elegante e matura. Contro la Francia in semifinale ha toccato il picco della capacità di far valere il proprio dominio, ieri invece ha esercitato un possesso piuttosto sterile, vincendo solo i supplementari una volta rimasta in superiorità numerica, ma comunque con pieno merito. Il trionfo della Spagna coincide anche poi con la fine della leggenda di Leo Messi. Niente titolo bis per il capitano dell'Argentina, un esito che non cambia di una virgola la portata del suo valore infinito.
Oggi Londra sarà teatro di un altro storico passaggio di consegne al vertice del governo. Nel corso del pomeriggio Andy Burnham, deputato per Makerfield ed ex sindaco di Manchester, diventerà il 59esimo primo ministro del paese in seguito alle dimissioni di Keir Starmer il giugno scorso. Burnham, 56 anni, sarà la 7ª persona a ricoprire la carica in 10 anni. Da Londra Loretta Dal Pozzo ci aggiorna su una giornata ricca di cerimoniale.
La procedura istituzionale prenderà il via alle 11.15 ora locale, quando Keir Starmer lascerà Downing Street per l'ultima volta in qualità di primo ministro dopo un breve commiato. Si recherà a Buckingham Palace per rassegnare formalmente le dimissioni a Re Carlo, che inviterà poi Andy Burnham a formare un governo. Sarà quindi il momento del suo primo discorso da primo ministro. Secondo la sua squadra, Burnham riconoscerà le recenti turbulenze politiche, il rapido susseguirsi di primi ministri, garantendo uno stile più stabile e responsabile. Prometterà più respiro alle famiglie di fronte al carovita, pur ammettendo che il paese dovrà affrontare scelte difficili. Burnham eredita del resto una crescita economica debole, finanze pubbliche sotto pressione e richieste di intervento su immigrazione e disuguaglianze. L'ex sindaco di Manchester ha già indicato alcune priorità: abbandonare il progetto controverso di carta d'identità digitale, aumentare la produzione di petrolio e gas dai giacimenti esistenti nel Mare del Nord, una mossa apprezzata da Donald Trump, e accelerare su alloggi ed energia. Restano però molte incognite, soprattutto sulla politica estera. La tensione si sposterà rapidamente sulla composizione del suo esecutivo, in particolare su chi assumerà l'incarico di cancelliere che definirà il nuovo governo. Dopo i simboli e le tradizioni, Burnham dovrà fare i conti con una realtà che non lascia tregua.
La relazione amorosa tra due giudici al Tribunale federale emersa negli scorsi mesi sta avendo conseguenze concrete. È stato infatti chiesto il riesame di 8 sentenze nelle quali i due erano potenzialmente coinvolti. Anna Riva.
In 8 casi il rapporto sentimentale tra Yves Donzalla e Beatrice van de Graaff rischia di aver inquinato la sentenza finale. A non essere stato garantito sarebbe il fondamentale principio dell'indipendenza dei giudici. Il Tribunale federale continua a essere al centro di cronache poco lusinghiere dopo che in aprile il giornale Weltwoche aveva portato alla luce la relazione tra i due giudici. Nelle 8 richieste di riesame che mettono ora sotto pressione Losanna si evoca una convivenza stabile, di principio incompatibile, secondo la legge, con la carica di giudice federale. Queste richieste saranno ora esaminate sulla base di un rapporto commissionato a esperti esterni. Il rapporto, confidenziale, elaborato sulla base di 13 audizioni, è stato a sua volta trasmesso alle commissioni della gestione e alla commissione giudiziaria del Parlamento federale, che si occupano di vigilare sul Tribunale federale, rispettivamente di preparare le elezioni dei giudici federali nella sessione autunnale. Sì, perché sia Donzalla sia van de Graaff intendono mettersi nuovamente a disposizione, secondo la stampa svizzero-tedesca. La relazione è terminata, secondo loro indicazioni, prima del 30 aprile di quest'anno, giorno in cui è apparso l'esplosivo articolo della Weltwoche.
Sankt Moritz ha scelto il suo futuro sindaco. Si tratta di Adriano Iseppi, 53 anni, indipendente, noto anche al di fuori dell'Engadina perché è esperto di sci di fondo alla televisione svizzero-tedesca. Ieri Iseppi è stato eletto al secondo turno, lasciato dietro di sé il candidato liberale e più distaccati altri due contendenti. Entrerà in carica il 1 di gennaio del 2027, succedendo a Jot Jenny, che guida Sankt Moritz dal 2019. Da ieri nell'Unione Europea non è più possibile distruggere vestiti, scarpe e accessori rimasti invenduti o restituiti dai clienti. Un regolamento impone ora ai grandi gruppi del tessile di non attuare questa pratica molto diffusa. Chiara Savi.
Nel 2018 a far scandalo era stato il brand Burberry, che aveva rivelato di aver distrutto per quell'anno invenduti per l'equivalente di 31 milioni di franchi. Il marchio del lusso britannico si era così difeso: distruggiamo per evitare che gli articoli vengano rivenduti o contraffatti. La valanga di polemiche aveva portato il gruppo a interrompere una pratica per lungo tempo comune ai produttori a buon mercato come ai brand di lusso. Per farsi un'idea, ogni anno in Europa, secondo l'agenzia UE dell'ambiente, tra il 4 e il 9% degli abiti invenduti viene distrutto dall'industria della moda. Parliamo di 600.000 tonnellate di tessuti mandati al macero, con anche un bilancio energetico di emissioni di CO2 estremamente negativo. Una pratica che ora Bruxelles vieta con un regolamento che si impone ai grandi gruppi del tessile. Vestiti, calzature e accessori dovranno trovare una destinazione alternativa, quali la donazione e il riciclo. L'obiettivo è prolungare il ciclo di vita di quanto prodotto, imporre al settore una migliore gestione dei propri stock. La Francia è uno dei pochi paesi ad aver già attuato da qualche anno misure alle quali le grandi società che operano sul mercato europeo dovranno attuare. I gruppi con oltre 250 dipendenti con 50 milioni di fatturato dovranno essere trasparenti, rendendo pubbliche le informazioni sul numero degli invenduti e il loro peso, fornendo anche dettagli su quanto è stato riciclato e sulle ragioni dello smaltimento. Le medie imprese avranno 4 anni di tempo per applicare il regolamento, esentati invece i produttori più piccoli.
Il regolamento europeo in vigore da ieri si applicherà anche ai prodotti svizzeri esportati nel mercato UE. A Berna in Parlamento c'è chi avrebbe voluto un adeguamento della Confederazione alla normativa europea, per ora però non se n'è fatto nulla.